Buon sabato a tutti, grazie per la tua introduzione Marcello, grazie anche alla preghiera di Dario e ho notato nella sua preghiera, il nostro caro fratello Dario, come ha esposto finalmente il ringraziamento a Dio e in concomitanza appunto con il mio messaggio che come titolo ho scelto Saper ringraziare. Tra le frasi parole, diciamo, della lingua italiana più difficili da pronunciare, ne sono a capo ben cinque, che sono tratte, quattro di queste, tratte dall'ambito di medicina e chirurgia. Non sono parole inventate, sono proprio parole esistenti che ho tratto dal vocabolario. Proverò ora a pronunciarle, di certo non sarà una cosa facile. Al quinto posto abbiamo sternocleidomastoideo. Al quarto posto abbiamo glicosaminoglicanopolorfosfato. Al terzo posto abbiamo ciclopentanoperidropenantrene. Al secondo posto pieruepicheilonotofuranosisi, incredibile da pronunciarsi. E al primo posto, badate bene, grazie. Non è uno scherzo, ma vi posso assicurare che per molti la parola grazie è diventata un'espressione vocale alquanto difficile. E pensare che è la prima parola che ci insegnano da quando siamo bambini. Sempre più persone, infatti, sembrano incapaci di provare gratitudine verso chi ha fatto loro del bene o dei favori. Ho avuto modo di constatare di come l'incapacità di saper dire grazie sia divenuta comune, tanto di incentivarmi a verificare se era una mia impressione o qualcun altro avesse notato la stessa cosa. Così ho fatto una ricerca e curiosamente qua e là ho letto degli studi interessanti. Innanzitutto, alla base di questa sofferenza del dire grazie ci sta la maleducazione. Quella è palese. Ma tale comportamento sfiora il disturbo mentale. Gli psicologi chiamano sindrome rancorosa del maleficiario. Mai sentita. Veramente sono rimasto un po' impressionato al riguardo. Quello che lessi, infatti, mi turbò un po', a tal punto che speravo che quelle persone che non mi hanno mai ringraziato per l'aiuto che gli ho prestato fosse soltanto per questione di maleducazione. Vado ora a riassumere questo studio in breve. Leggo un po' il riassunto di questi studi che ho tratto qua e là. E dicono: questa sindrome insorge spesso in chi ha un deficit di sviluppo di esperienze effettive, basate sulla logica del dono piuttosto che su quella del possesso. Un'espressione di infantilismo narcisistico, immatura, combinata ad una svalutazione delle proprie capacità, sentirsi inferiore solo perché si crede in difficoltà o inferiorità, che possono far insorgere nella figura del beneficiario un'autostima, a tale punto da trasformarsi poi in arroganza e competizione nei confronti del benefattore, portando così a creare un distacco e una autonegazione del fatto che abbia ricevuto un aiuto o simile. Un fastidio da liberarsene subito. Beh, questo è solo uno straccio di quello che spiega l'articolo. Ma vi assicuro che una volta totalmente letto, ho paragonato molto delle mie esperienze che ho avuto. La più comune è quella in ambito lavorativo. Mi sono prestato volontariamente, anche fuori orario lavorativo, a insegnare l'abilità manuale e tecniche imparate da me in anni a questi nuovi colleghi, per poi, una volta diventati autonomi, trovarmi a che mi criticavano per come lavoravo o convinti che tutto quello che avevano raggiunto i risultati erano solo farina del loro sacco. Vale proprio quel proverbio che dice: amico beneficato, nemico dichiarato. Per farla breve, la base di questo male sociale pare la poca umiltà. Male che attanaglia la società attuale, in effetti. Infatti sappiamo che aumenterà sempre di più, come troviamo predetto nella Bibbia, la parola di Dio, in secondo Timoteo capitolo 3, per i vostri appunti. Secondo Timoteo capitolo 3. Infatti Cita, gli uomini diverranno amanti di se stessi, vanagloriosi, superbi, ingrati e calunniatori. E da queste attitudini ne dobbiamo stare molto lontani. Saperle stroncare prima ancora che nascono, sia dentro di noi ma anche nella società che frequentiamo. Perché nella nostra vita cristiana non ci deve essere tali sentimenti, ma al contrario, animare il nostro vivere all'insegna dell'amore e gratitudine in primis a Dio, che ci ama, ci sostiene e ci aiuta donandoci molte benedizioni. È doveroso ringraziarlo sempre per quello che ci ha dato, per quello che ci dà e per quello che ci darà. Questo più volte insegno ai miei figli nelle preghiere giornaliere. Sarò anche ripetitivo, ma insisto sempre nel far capire loro che dobbiamo sempre ringraziare Dio per i suoi doni e per quello che ci insegna ogni giorno. Come troviamo scritto in Romani, capitolo 6, versetto 17. Carissimi, vi invito a prendere Romani, capitolo 6, versetto 17. E troviamo scritto: ora sia ringraziato Dio perché eravamo schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Infatti, una volta conosciuta la sana dottrina, siamo passati dal male al bene, dalla maledizione alla benedizione, dalla morte alla vita. E ancora in secondo capitolo, secondo Corinzi, capitolo secondo, versetto 14, secondo Corinzi, capitolo 2, versetto 14, troviamo scritto: ossia ringraziato Dio, il quale ci ha sempre trionfare in Cristo, ci fa sempre trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della conoscenza. Che meraviglia! Soffermiamoci su un particolare che mi è rimasto abbastanza impresso. Attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della conoscenza. Quando sento i messaggi sabbatici carichi di conoscenza che proviene dalla parola di Dio, espressi con accenti regionali d'appartenenza, questo versetto prende suono e vita. E infatti, in ogni luogo il profumo della conoscenza. Beh, dico anche questo un po' per retorica, perché per farmi un po' perdonare del mio marchiato accento bergamasco, che so che tante volte è abbastanza pesantotto nel sentirlo. Ma però è vero, amo sentire i vostri dialetti di tutta l'Italia, ma nella differenza degli accenti soltanto un accento è unico: l'amore per Dio. E come non ringraziare il Signore per tutto questo? Un altro bellissimo versetto che vorrei condividere con voi si trova in 2 Corinzi 9, versetto da 7 e 8. 2 Corinzi, capitolo 9, versetti 7 e 8. E dice: ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Cosa ci fa capire questo? Dobbiamo dire grazie al nostro Padre se possiamo partecipare con le nostre offerte al suo piano per l'umanità. Ognuno con il suo contributo. Dio non guarda mai quanto doni, come doni, ma guarda il cuore. Io devo ringraziarlo in modo particolare perché mi ha donato una moglie che, pur non essendo nella Chiesa, non mi ha mai giudicato e criticato nel donare la decima. E so che molti di voi hanno questa benedizione di avere mariti e mogli amorevoli. Siamo partecipi dunque del piano di Dio. Dio non ci fa mancare niente, ma nello stesso momento ci vuole partecipi, contribuire con delle azioni, come azioni bancarie. Sì, restituisco qualcosa a Dio perché questo possa in qualche modo arrivare anche a un futuro membro della Chiesa. Una persona che sta cercando Dio, perciò le riviste, le pubblicazioni, il web che ci aiuta in questo. Le nostre donazioni servono appunto a questo. Il mondo crede di non dover ringraziare nessuno, tantomeno Dio. Questo perché la loro bilancia tra quello che danno e quello che ricevono si volge sempre su uno sterile ego di ricevere. Un ricevere continuo. Crede che tutto sia dovuto, senza mai dover donare qualcosa. Come se la loro vita valga di più degli altri. E vanificano il bisogno di essere grati. L'articolo dello studio che vi ho presentato all'inizio del mio messaggio c'erano queste affermazioni che vi voglio leggere. Sono belle affermazioni che fanno pensare e dicono così: se non fosse per altri, probabilmente non saremmo nemmeno vivi. Se lo siamo, è grazie a nostra madre che ci ha portato in grembo, che ha sofferto dolori del parto per darci alla luce. E preservato la nostra vita quando noi non potevamo ancora farlo da soli. Non importa se ha commesso delle mancanze o degli errori, il semplice atto della maternità implica già un'offerta. Se non avessi avuto istruzione e educazione, cosa saremmo noi ora? Cosa sarebbe la nostra vita? Se ora vantiamo una buona posizione sociale, a chi dobbiamo dire grazie? Prendiamo atto che pur dietro al nostro sforzo, c'è chi ha creduto in noi e ci ha sostenuto. Detto ciò, possiamo affermare che alla base di tutto questo c'è l'amore umano, ma soprattutto l'amore di Dio, che ha un piano per tutti noi. Se non fossimo stati chiamati a far parte della Chiesa di Cristo, dove saremmo noi ora? Che cosa ci sarebbe della nostra testa? Ringraziamo Dio per questo. Voglio concludere con un immenso grazie innanzitutto per le vostre preghiere nel periodo in cui sono stato male. E non può mancare anche un grazie per avermi ascoltato con pazienza. Vi lascio soltanto con questo pensiero. Carissimi, ringraziamo Dio enormemente perché il nostro nome è scritto sul libro della vita. Grazie di nuovo, buona continuazione.